Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del podcast di Tech Revolution. Qui con me c'è il grande, irreprensibile Luca Ansevini. Ciao Luca.
Ciao caro Giovanni, purtroppo ci manca Claudio perché stasera era un po' incasinato.
Di la verità.
Ogni tanto.
Di la verità.
Cosa?
Andato a Napoli a festeggiare lo scudetto, Claudio.
Non credo, guarda, Claudio non ce lo vedo molto a festeggiare lo scudetto, però vabbè, cioè, complimenti a tutti.
Ha detto di avere una simpatia in realtà.
Vabbè, comunque dai, complimenti a tutti gli amici napoletani, perché insomma, dai, un bel traguardo dopo 33 anni.
Eh già. Un altro...
Poi loro non se la vivono bene, no, di più, cioè. Visto i video di ieri di Napoli, erano pazzeschi. Da questo punto di vista sono veramente unici.
Un altro che se la passa bene, ma non benissimo, è Tim Cook, che ieri ha fatto la conferenza con i suoi azionisti per i risultati di Q1. Non andiamo nelle cifre, tanto quelle, se vi interessa, già le avete lette. C'è una flessione del 3% year over year, e io ti dico, anzi, mi aspettavo molto peggio. C'è stato un rimbalzo dietro.
Ma a quanto capito, perché poi a me piace sempre, no? A me la puntata post, diciamo, risultati trimestrali piace sempre molto, non so perché, mi diverte sempre molto. Ma a quanto capito ci sono se non ho letto male, perché poi oggi ho letto un po' di notizie varie, si è parlato comunque di una flessione al di sotto delle aspettative, cioè Apple si aspettava una flessione più marcata. Invece, sì, all'atto pratico,
sì, sì, sì. Pare ci sia stato,
è stata meno marcata,
un rimbalzo di iPhone, probabilmente dovuto anche al fatto un po' di reshape dei prezzi, ma comunque il margine addirittura è aumentato, quindi neanche tanto dovuto all'abbassamento dei prezzi, a una tenuta di alcuni mercati minori che in realtà sono andati oltre le aspettative. No, questo nonostante un bel e netto, cioè record storico sui servizi, se non ricordo male 20 billion, e nonostante il tonfo vero del Mac. Ne abbiamo già parlato, credo esattamente 3 mesi fa, Luca, e perché mi pare di ricordare esattamente una cosa molto simile, solo che lì non c'era solo il Mac nell'ultimo trimestrale, quindi le cose erano andate un po' così e così. In questa, quindi non andremo a ripetere tutto quello che avevamo già detto, sicuramente questo è un rimbalzo della pandemia, nel senso, nel biennio passato, secondo me, persone hanno comprato moltissimi portatili, tra l'altro tutte le tech non sono andate benissimo durante la pandemia, e beh, il portatile ovviamente ha un ciclo di ricambio molto molto più lento, però come dissi all'epoca, come ribadisco e poi mi fermo lì, se questo è indubbiamente vero, e io sono sicuro che è la causa principale di questa flessione, io temo che non sia l'unica, e il fatto che il Mac non è mai stato, dal punto di vista del prodotto in generale, una soluzione mai così competitiva come ora, perché l'M1 eccetera è andato anche oltre le più rose aspettative francamente di quasi tutti, e mi lascia comunque perplesso, perché hai comunque una lineup più ampia rispetto del passato, cioè ce ne sono un bel po' oggigiorno di Mac che puoi comprare, tra l'altro c'è ancora un M1 che spesso trovi in sconto, alcune volte c'è un drop di prezzo su, insomma, terze, ovviamente canali secondari, ovviamente l'ho visto anche 800 euro, che se non è un best buy quello, l'RM1 a 800 euro, non sempre, però l'ho visto, è pazzesco, è ottimo. Nonostante questo c'è un bel calo. Solo pandemia?
Ma non sono molto convinto che sia solo una colpa di pandemia, Giovanni. Sicuramente i lockdown che comunque ci sono stati, perché in Cina comunque i lockdown sono andati avanti per diverso tempo rispetto a noi. Quindi, se andiamo a vedere, sicuramente quello ha avuto un impatto. Però io credo che probabilmente forte anche l'esplosione, diciamo, della della serie M, dei chip serie M con l'M1, probabilmente il grosso dell'upgrade c'è stato con l'M1 e Giovanni, probabilmente il mercato Mac adesso vive magari un periodo un pochettino più stagnante. Io faccio delle ipotesi perché è quella più logica.
Sì, però non abbiamo avuto un grande spike con la M, cioè il Mac ha sempre tenuto e fatto meglio del mercato PC. Questo sì, però non hai visto nelle vendite neanche una spike così grande, eh? E considerando tutto il parco Mac circolante, è vero che il Mac comunque invecchia molto più lentamente, quindi il refresh è incomparabile rispetto a telefoni, ma anche agli iPad. E quindi questo va assolutamente, secondo me, questo lo devi tenere in considerazione, dobbiamo tenere in considerazione. D'altra parte, se tu non hai incentivato il refresh dei vecchi Mac, una nota al merito è il fatto che il Mac dura un sacco di tempo come dispositivo e questo non potrà mai essere un difetto.
Beh no, assolutamente.
Cioè, io l'altro giorno ci stavo pensando, Luca, ma cosa è meglio del mio esempio? Secondo me, per descrivere questa situazione, io ho un Late 2013 e ragazzi, la batteria tiene ancora una mezz'oretta barra oretta se non fa troppo freddo, se no c'è quel drop chimico molto più importante. Sono da era dicembre 2013, lascio a voi farvi il conticino. Trovatemi un laptop Mac, Windows, ragazzi, cui la batteria dura tutti questi anni, che dopo 3 anni si spegne e vanno solo col cavo. E
ma probabilmente ti durano anche di meno.
Bravo, no, ne ho visti anche alcuni almeno. Dice scusa, dice no, non sta al cavo, se no si spegne. Quante volte? Mille. E questo portatile funziona in maniera totalizzante, tranne le casse. Le casse piano piano sono partite. Però ragazzi, ho 10 anni. E tra l'altro utilizzo.
Vabbè, 10 anni.
Cioè, avete capito, ragazzi?
Giovanni, ci cambi la macchina. Avete capito? Dopo 10 anni,
quindi,
da quel punto
di vista, no, la mia soddisfazione. Cioè, il display è ancora retina, tra l'altro. Cioè, non è che dici, sì, però, sai, c'è il display. Sai che vi ricordate quelli degli Air brutti, vecchi? Io c'ho un display retina che non è a livello di quelli attuali super XDR bazzi e mazzi, ma se prendi l'Air sarà molto dissimile da questo, quindi nota al merito. D'altra parte te la posso ribaltare, Apple non mi ha mai incentivato al cambio per due motivi: i prezzi sempre alti, poi nel mio c'è stato il fatto che non lavoro più con questo Mac, io lo accendo una volta a settimana per registrare il podcast. Ragazzi, secondo voi io spendo 1500/2000, anzi questo è un 15, se voglio un 15 vi lascio solamente pensare a quanto debba spendere io in Apple oggi per un 15 pollici per registrare un podcast. Io non lo faccio, cioè chi è questo stupido? In più,
Magari un M1, sai, un M1 a buon prezzo
l'avrei anche fatto, l'avrei fatto. Però non mi hai, cioè io ho un computer che funziona, per farmi fare l'upgrade dovresti darmi qualcosina. Io non parlo mica della scimmia, perché come fai ormai, laptop tutti uguali eccetera eccetera. Però se a maggior ragione tu mi sforni i nuovi e anche, ripeto, è una banalità, lo sottolineo, e quelli nuovi anche della linea Pro, anche che costano 3.000 euro, io li guardo, anche esteticamente non mi piacciono, sembrano più grossi, sembrano più spessi, c'hanno il display tagliato, io c'ho il display normale. Quindi ragazzi, capite,
il display
che
tagliato è bellissimo.
Cioè il display,
no, ci sono una concatenazione di cause varie, secondo me.
Il software non è più aggiornatissimo, non mi ricordo a quale versione sono, nota al merito, ricevo ancora gli update di sicurezza. Quindi vedi Luca, io non sono un utente Mac insoddisfatto, io sono un utente Mac che si vorrebbe togliere le diva davanti al Mac. Cioè io sono un utente Mac soddisfatto, però d'altra parte non ho, ripeto, esco fuori dall'esigenza, perché se ci lavorassi o se lo usassi io l'avrei comunque sicuramente cambiato. Probabilmente sarei andato sul nuovo Air, ma va bene. Però non mi dai lo sfizio. Anche lì, i nuovi sistemi operativi, secondo me, una svecchiata. C'era, credo Matteo abbia condiviso, l'ho visto da lui perlomeno, no? Un dock un attimino più dinamico con le notifiche, era un concept, ragazzi. Ma tra l'altro niente da strapparsi i capelli. Però sai, sto dock ci avrà 20 anni, un altro po' sul Mac. Ma se l'interfaccia delle notifiche è rimasta da iOS 4, con la notifica che spunta a destra e torna dietro. Quindi anche lì io credo che, Luca, quando hai queste bottarelle sulle vendite, questo sarà un push. Sarà un push per Apple. Cioè, tu guardi Windows 11. Windows 11 sembra molto più moderno dell'ultima release di macOS per dei dettagli. Poi altri dettagli non mi piacciono moltissimo, ma si sta evolvendo.
Assolutamente.
Apple
assolutamente.
Sul Mac piccoli, piccoli, piccoli passi, alcuni pure bruttini. Quindi, secondo me, lì si può assolutamente migliorare. Lato il resto più o meno va, quindi no. A meno che poi, ragazzi, il Mac me lo vuoi lasciare così, come diventa un prodotto legacy. però lì poi mi aspetto molto di più dall'iPad. Vediamo un po', diamo la WWDC.
Vabbè, io sull'iPad, Giovanni, ormai ho perso le speranze. Ci avviciniamo alla WWDC.
Vediamo. Allora, Luca, anch'io sono della tua opinione, però questo è un anno molto complicato, perché queste aziende pagano lo spike della pandemia, sono in leggera decrescita, non giocano bene parametri economici, l'inflazione, eccetera. Se hai fatto, se hai voluto fare la strategia di spremere l'arancina o il succhino e spremere tutto il succo, che ci può stare, e questo è l'anno in cui devi ricominciare a pushare, secondo me. Quindi, tra questo e l'anno prossimo, io mi aspetto qualcosa. Spero che per Apple il pushare non sia solo rilasciare il visore, perché la vedo una cosetta di super nicchia, ma non credo siano così stupidi, francamente.
No, beh, lo sanno, penso anche loro che questo visore sarà un qualcosa comunque di estremamente di nicchia. Lì poi sicuramente c'è da mettere in conto, sai Giovanni, anche tanti altri aspetti, perché comunque con iOS 17 cambieranno cose, e tale cose, insomma, dovrebbe arrivare, non ho ben capito se già quest'anno, ma dovrebbe essere già quest'anno, arriverà il sideloading delle app. Questo vuol dire che le dinamiche di App Store cambieranno, vuol dire sicuramente anche magari meno entrate, vale a sapere, perché ora, per quanto Apple può avere la bacchetta magica su certe cose, perché quando si tratta di fare soldini Apple è fenomenale, sarebbe capace di vendere veramente ghiaccio agli eschimesi, ma io credo che nel momento in cui tu consenti agli sviluppatori di sganciarti dall'App Store, sicuramente qualche cosa cambierà. Potenziale, da un punto sì. di vista di introiti. Poi mettici chiaramente che bisognerà passare all'USB-C, tra l'altro notizia di questi ultimi giorni, io tra l'altro è bellissimo perché ne avevo parlato, non mi ricordo con chi, su Twitter tempo fa, forse con il nostro caro Matteo che ci segue sempre, e gli avevo detto, o forse privatamente lui gli avevo detto, guarda che secondo me se Apple prova a fare la furba sui cavi, guarda che secondo me, insomma, gli danno subito una bastonatina. E l'Unione Europea è arrivata subito, no, a punzecchiare. Che cosa vuol dire questo? Che avrà oltretutto anche sempre più il fiato sul collo, e certe sì. pratiche, secondo me, andranno piano piano a scomparire, perché ora questa qua dei cavi è un esempio, no? Però è, a mio avviso, lampante il fatto che, come Apple, punti sempre un po', diciamo, a gonfiare i fatturati, diciamo, sempre un po' con questi mezzi che io reputo, diciamo, molto borderline,
le plusvalenze, no? Del cavetto,
esatto. No, ma anche perché ora parliamoci chiaro, ma davvero tu mi vuoi venire a raccontare che se il cavetto non è certificato da te, cioè, ora voglio dire, certo. Non è che tu ti compri i cavetti cinesi, no, da un euro, che magari ti fanno anche, ti danno anche dei problemi, cioè anche chi, cioè, io prendo dei cavi, spendo magari anche 10-15 euro, prendo un buon cavo. Poi è chiaro che se tu vuoi pensare di vendere la certificazione a vita, lì è un altro discorso. Però secondo me era ovvio che prima o poi, no, queste bacchettate sarebbero arrivate. E metticene una, metticene un'altra, sicuramente Apple, da un punto di vista di futuro, deve stare anche molto attenta. Quindi io credo che...
Però le bacchettate preventive, Luca, sono un po' sfiziose. Perché...
Ma cioè... sai perché, Giovanni? Perché... Perché, cioè, ora, passiamoci il termine, per quanto, no, ci piaccia sempre a noi tutti, no, trattare i politici come se fossero tutti degli storditi, gente che, cioè, c'è anche gente, voglio dire, in politica, in generale, in certi organi, che è un po' studiato, cioè, certo. Non è che sono tutte delle capre, no? Ecco, e io penso che lì dalle parti diciamo di Bruxelles non siano proprio stupidi.
No, la cosa, no, se la sono studiata, evidente.
e secondo me l'hanno capito subito che la cara Apple avrebbe provato una qualche mossa per cercare di tenersi ancorata a, diciamo, a queste queste pratiche commerciali, no? E gliel'hanno subito bacchettata, cioè, proprio senza neanche, secondo me era, deve esserci stata in, cos'era uscita 2 giorni fa sta notizia, 2 o 3 giorni fa, sì. No? Secondo me ci deve essere stata una sorta di riunione in Apple, tutti belli pronti, sì sì, perché il cavetto è, boom, gli si è strozzato, no? L'urlo di gioia in gola, secondo me, che subito
sì, no, poi non lo so, però. Non potremmo mai sapere, ma comunque dice, senti, nel dubbio io te lo dico. Poi,
sì, proprio a scanso di equivoci.
Poi regolati tu. E vabbè, sì, conoscono i loro palletti da questo punto di vista. Quindi vediamo, sarà un settembre anche interessante da quel punto di vista. Però io credo che l'appuntamento più importante quest'anno è la WWDC. Mai come quest'anno la WWDC copre un ruolo fondamentale, perché stiamo probabilmente per vedere un nuovo prodotto molto futuristico che vive una fase di oscuramento, perché paradossalmente, senza neanche essere lanciato, perché AR e VR, che doveva essere la next big thing, in realtà in un paio di mesi è stata completamente spazzata via dal discorso sulle AI generative, completamente. E lì Apple potrebbe scoprire di avere un problemino. Detto questo, ieri tra l'altro io ho seguito il Q&A, hanno fatto la domanda a team Apple, come lo chiamava Trump, però sì, se ne è uscito col politichese, cioè, ok, sì, noi abbiamo, anche noi lo integriamo nei nostri prodotti, però c'è pure da considerare la privacy, l'etica, no, neanche la privacy, l'etica dietro a questo, bla bla bla, che vuol dire noi non abbiamo fatto un cacchio e mo vediamo. E francamente, e tempo fa tra l'altro è uscito un articolo su iPhone Italia che diceva come ci fossero state delle resistenze lato Siri del team, praticamente sputato il tema di cui parlammo qualche settimana fa, solo che non ricordo se ne abbiamo parlato nel podcast o ne parlammo in una twitchata. Questo purtroppo non me lo ricordo, peccato se è stato Twitch, perché non sarà più disponibile, però paro paro ne avevamo parlato una o due settimane prima, chi ha seguito il mondo della musica sa, come diceva Alessandra Celentano su Amici, giusto per fare una citazione che Luca, voi non potete vedere la faccia di Luca, ma è un programma. E niente, quindi vediamo un po' che cosa succederà. Io sono molto anche preoccupato da quel punto di vista, perché si parlava anche dell'integrazione di Siri nel visore, e quelli del visore pare che non fossero proprio contentissimi. Questo sì, rumoreggiava anche tra le righe. Vediamo un po'. E vediamo Luca, c'è tantissimo focus in questo momento su quell'ambito lì, e non è un fuoco di paglia, sarà veramente una...
Ma la WWDC quest'anno sarà molto importante sicuramente, secondo me, al di là, secondo me, del visore, proprio comunque per le potenziali novità che potremmo andare a vedere, al di là poi di tutte, no, le finezze, sì, le funzioni nuove che potranno arrivare e non arrivare, però secondo me questa introduzione ad esempio solo che del side loading, cioè sembra una cavolata, magari per l'utente medio cambierà poco, perché io resto convinto che, diciamo, che l'utenza media abituata ad App Store continuerà a riversarsi lì, ma io in primis, cioè io francamente nel momento in cui i costi per sottoscrivere un servizio, per comprare un'app saranno gli stessi, io non vedo perché tra virgolette andare al di fuori, no? Io come utente, chiaro, però è indubbio che sarà una grossa rivoluzione, anche perché sappiamo bene tutti i rischi legati poi anche solo che alla sicurezza, che cosa significa aprire un sistema operativo blindato, perché c'è anche questo aspetto, comunque si apre un percorso nuovo di iOS che potrebbe anche, diciamocelo chiaro Giovanni, non essere inizialmente florido e indolore, perché sì. Io è chiaro che dove tu, no, sciogli un po' le briglie, ma aspetto inevitabilmente, perché sai, ci avventuriamo nel nuovo, quindi dal nuovo io, chiaro, sai come si suol dire, no? Lasci la strada vecchia, sai quel che lasci ma non sai quel che trovi, e qua sarà un po' la stessa cosa, secondo me, nel senso che ci sarà un periodo di assestamento, magari, io spero di no, vedremo anche, insomma, comparire appunto delle problematiche legate appunto alla sicurezza, eventuali malware, insomma, diciamo che questa sarà una svolta sicuramente importante per iOS, ed è questo, diciamo, secondo me, molto da rimarcare. Ecco, comunque una WWDC che, se già con questa WWDC vedremo una novità simile, cambierà molto iOS per come lo conosciamo, secondo me.
Se accade,
quindi,
sì,
è da seguire con estrema attenzione.
Se accade, sì, non ne siamo sicuri, però sembra che a casa dell'Europa Apple possa essere proattiva in questo. Noi abbiamo fatto una puntata, quella sì che dovrebbe essere sul podcast, di cosa aspettarci nella WWDC. Di fatto è rimasta quella, poi qualche spiffero si è avuto nelle settimane seguenti. L'unica nota in chiusura, Luca, che era un po' fuori, da, mi pare, da quello che abbiamo detto nel podcast, forse può essere WatchOS, perché temo che poi le aspettative andranno un po' a... Cioè, io mi aspetterei su macOS, io mi aspetterei un sacco di cose, so che 9 su 10 non arriveranno. Su WatchOS dovrebbe invece arrivare qualcosa. Il fatto di aver letto dei widget, probabilmente, diciamo, potrebbero diventare davvero interattivi su iOS, e come sappiamo Apple poi portare esattamente lo stesso concetto anche sul Watch, anche perché poi lo ha fatto anche in passato con le complicazioni, di fatto se ci pensate è la stessa cosa, e potrebbe essere una bella idea, Luca, perché se ci pensi il Watch non ha, cioè, abbiamo visto che il concetto dell'applicazione sul Watch è un concettino abbastanza
va rivisto
il widget.
Io, vabbè, te ce l'avevi l'Apple Watch, l'hai avuto?
Non
l'hai mai avuto, cioè, vedi, alla fine, esatto, hai centrato un po' il punto, perché WatchOS, a quanto si è capito, insomma, dai consueti rumors e quant'altro, cambierà in maniera importante, sarà, si dice, insomma, sempre, usiamo sempre il condizionale, che sarà il più grande, no, aggiornamento di WatchOS dalla sua nascita. I widget sicuramente potrebbero essere una parte interessante, anche se io, nel senso, cerco un po' di immaginarmelo, no, un WatchOS con i widget. Probabilmente rispolvereranno un po' le vecchie glances, no? Quelle.
Sì.
Ma sicuramente, cioè, mi aspetto che possano reintrodurre, diciamo, quella funzionalità in qualche modo, magari con una grafica più accattivante, diversa, più, insomma, quello vedremo poi tra pochi giorni ormai, perché manca meno di un mese. E sulle applicazioni, Giovanni, io ti dico, io c'ho il Watch da che esiste Apple Watch. Io, tranne veramente rari casi, le applicazioni le reputo limitanti, cioè, poi ce ne sono tante che secondo me potrebbero anche sparire, mi viene in mente, cioè, per esempio, non lo so, poi c'è magari chi le usa, ma io l'app foto sul Watch,
mamma mia,
cioè, parliamone, ma per dire, no, anche solo che le varie app di messaggistica, cioè, per quanto per esempio su messaggi sia arrivata la tastiera QWERTY, sicuramente, insomma, è più, io ho provato qualche volta a scrivere col Watch e mi sono stufato dopo tipo 3 secondi, cioè, non so come dire, il Watch secondo me deve essere un'estensione dell'iPhone che ti rende più, cioè, fruibile in maniera più rapida ciò che con l'iPhone magari,
o per emergenza,
hai capito,
nel senso che,
o per emergenza, ecco,
oppure se con un assistente vocale degno in cui io non devo scrivere, esatto, con la tastiera, ma tiro su, la chiamo, non fatemi dire il nome se no si sveglia pure la nonna dei Siri, e senti, rispondi a Luca e digli, lui capisce, manda, no, scrivi, poi quello ti risponde, poi non ha capito una mazza, poi no, ripeti, sì, invia, che è una cosa che pure lì è iper frustrante. Cioè, oggigiorno queste funzionano talmente bene che dettare un messaggio vocale a un assistente dovrebbe essere una cosa ormai banale, ormai easy, banalissima.
Easy.
Quindi la tastiera qua, mettimela pure se vuoi, fa che cacchio vuoi, ma dovrebbe essere tutto immediato, che io con Watch e cuffiette, perché magari, ok, non ci mettiamo a parlare lì, ma magari in giro Watch e cuffiette, io rispondo a lui, ehi, manda un messaggio a Luca, manda la mail a Tizio e Caio, e lui piglia e la manda. Allora, in quel senso lì, l'applicazione, ok, ma deve essere una cosa immediata, smart, easy, e francamente immediata, non sì, vedo sì, come sì, farla se non a voce. No, Luca ti ha inviato un allegato. Ah, ok. Pippo, prendi l'allegato e mandalo a Claudio. Punto, fine. Non stiamo parlando di mandare l'Apple Watch attaccato al cane Laika e mandarlo su Marte. Ad oggi è una banalità, però poi torniamo sui vecchi discorsi e quindi è inutile, diventiamo anche noiosi, ma... Quindi vediamo. I widget però, Luca, ci sono degli aspetti che io ad esempio che li ho inseriti un po' nel mio workflow lavorativo, il calendario, prossimo evento, eccetera eccetera, che te li sfogli così, ce li hai tutti sott'occhio. Se è fatto bene, se è fatto bene, magari che con un click io mi posso anche, ripeto, orologio e cuffiette, magari collegarmi a un meeting, eccetera eccetera. Cominciamo, però il problema è che manca poi secondo me un pezzo di interazione, che con la voce, con i messaggi eccetera potrebbe venire comodo.
No, ma poi Giovanni, ripeto, tutto, cioè Apple deve secondo me su certi aspetti, cioè io per esempio, no, quando si parla di widget su Apple Watch, no, io mi ricordo per esempio, ora quindi widget c'entra poco, ma te la ricordi la famosa watch face, quella di Siri, con sì, i quadratoni a scorrimento verticale, ecco, che doveva essere un hub iper mega proattivo, sì, e tutto quanto, non ha mai funzionato, cioè io quella watch face l'ho sempre provata e mai tenuta per più di mezza giornata.
L'idea è quello, che quello lì, conto... quello doveva essere il mini assistente sul watch, dire ehi Luca, guarda che tu c'hai, c'è l'appuntamento, Luca guarda che alle 2 devi fare questo, guarda che in calendario ho visto quell'altro, guarda che t'ha scritto. Però manca, Luca, poi dipende, perché i dati ce li devi mettere ovviamente, perché se uno non usa il calendario, non usa i message, non usa quella, ok, però anche lì devi integrarlo con le diverse parti eccetera eccetera. Ad oggi ad esempio, Luca, se tu avessi, no, un'IA che va lì, che legge eccetera, cioè vi faccio un esempio banale, poi andiamo a chiudere che dovevamo essere ancora più corti. Prima c'è stato uno scambio di messaggi tra di noi, ti faccio uno use case, Luca, che sarebbe molto ardito, ma che oggi sarebbe fattibile. In pochi mesi è diventato fattibile. Dovevamo fare il podcast, Claudio ci ha detto che non poteva venire. Poi ci sono stati altri messaggi, io li ho completamente saltato. Banalmente, avevamo l'appuntamento, quindi un'intelligenza artificiale che legge quella conversazione mi avrebbe ricordato subito che c'era alle 19 la scadenza di registrare, e mi avrebbe detto pure guarda che Claudio non c'è, che è una cosa, se ci pensate, è una follia, ma che oggi in pochi mesi può diventare realtà. Allora lì sull'orologio immediato questo tipo di informazioni eccetera può veramente diventare una bomba. Ma così, integrando l'applicazioncina, che se potete fare l'offerta su eBay, io mi ricordo che fecero, era uno questo degli use case quando presentarono l'Apple Watch, poi mi pare che eBay fu una pure delle prime a togliere pure l'app, perché mi sa che non esiste neanche più, quindi per dirvi, ok, sì, posso aprire, oppure posso vedere la telecamera di sicurezza su HomePod, là no, su HomeKit, ok, figo, bello, che okay, ci può stare, però il resto manca. E se avessimo, insomma, davvero un assistente sui nostri, che attenzione, non ce la manco Google, perché devi fare proprio uno salto di specie sugli assistenti, qua non si tratta di capire quello che uno dice, si tratta proprio di un assistente che ti legge le tue cose, te le ricorda, con cui tu puoi avere un certo tipo. Allora su Apple Watch, siccome è un tracker, siccome tu mi dici senti, allora a quel punto lì, Luca, anche la gente è incentivata a farsi il cellular, no? Cioè, allora sai che c'è, io che c'ho il Max, il mattone, devo andarmi a fare la passeggiata per fare i chilometri, ma io ci vado solo cuffiette a watch, perché alzo e gli dico quello che deve fare, no? Se invece mi devo mettere lì, certo, con l'applicazione, vedere, tenere schiacciato, Luca sì, perché t'ho scritto su Telegram, sì, rileggimi il messaggio, poi li legge, non so se ti è capitato mai, che li legge tutti in sequenza e poi ricomincia. Se tu mi mandi tre messaggi in fila, ti legge il primo, poi legge il primo e il secondo, poi legge il primo, secondo e il terzo.
Dimenticherò mai, Giovanni, quando utilizzavo un feed RSS su Telegram.
Oddio.
Che allora si vede che mi pare avevo la sincronizzazione ogni 15 minuti, quindi tipo ogni tanto partiva e mi diceva: Feedreader ti ha inviato un messaggio e un altro messaggio e un altro messaggio e un altro messaggio, e andava così tipo per tipo 30 secondi perché magari mi aveva scaricato 15-20 messaggi, certo, no, del feed. No, sì, cioè sì, non può essere così, non... però Giovanni, poi per carità, io francamente una, come posso dirti, una comparsa dell'intelligenza artificiale, una comparsa però degna, neanche una comparsa, diciamo una comparsa da protagonista e non una comparsa da attore di secondo piano da parte dell'intelligenza artificiale alla WWC. Onestamente me l'aspetto perché è un treno che tutti i grossi competitor hanno già preso. Microsoft si è fatto il suo bel acquistino, mamma con mia, qualche milioncino, sempre per dirla in maniera molto easy, e si è comprata si è comprata OpenAI. Google comunque ha già fatto capire di essere al lavoro su una sua intelligenza artificiale, e non è che ti puoi permettere, anche perché magari si rivelerà una bolla di sapone, un buco nell'acqua e fa la fine dei televisori 3D, per dire. Magari sarà veramente il futuro e sarà il treno da prendere per poter arrivare poi magari anche a prodotti più complessi, come per esempio gli occhiali, perché io ho anche l'occhiale, io mi aspetto una roba che mentre giro mi dà delle info, mi reagisce in base a quello che sto guardando.
Infatti non si è ancora capito qual è poi il dispositivo di input, eh? Questo non è uscito, non è emerso. Attenzione che non è un dettaglio. Come lo comando?
Speriamo che non dipenda sempre da iPhone, perché sennò c'è...
Ragazzi, vabbè, io
probabile,
temo
perché
che ci
per
sia
la connettività.
Temo ci sia sto rischio a questo punto, perché poi il dispositivo di input non è un dettaglio. Vediamo un po'. Allora, ragazzi,
vedremo.
Luca,
Giovanni,
grazie di essere stato con me.
Piacere come sempre. Ovviamente grazie a tutti coloro che
sono stati
ci dedicheranno questa mezz'oretta per ascoltarci. Vi aspettiamo come sempre su Twitter per commentare, per insomma tutte le curiosità. Siamo sempre presenti.
E
Giovanni,
ci vediamo alla festa scudetto del Napoli tutti insieme. Ciao a tutti e forza Aurelio De Laurentiis.
Ciao.
Ciao.